alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
Ieri abbiamo accennato al fatto che Darwin introdusse una novità che comunque in quegli anni stava ormai circolando nell'ambiente scientifico, cioè la novità che l'uomo è simile agli animali e gli animali sono simili all'uomo. E abbiamo anche cercato di situare l'uomo all'interno dell'albero genealogico, in particolare delle scimmie antropomorfe, notando la somiglianza un po' più lontana con gli oranghi e poi un po' più vicina con i gorilla e gli scimpanzé, notando anche che ci furono molte specie umane, circa una dozzina tra l'altro sono state classificate in base ai reperti fossili, ma l'unica che oggi sopravvive della specie umana, dell'uomo, è la nostra, cioè l'Homo sapiens. Allora, una volta che si è stabilita l'animalità dell'uomo, ecco che Darwin può incominciare a attaccare il problema che gli interessa di più, cioè come fare ad applicare la teoria sviluppata nell'origine delle specie per le specie vegetali e per gli animali all'uomo, cioè come determinare il fatto che la lotta per l'esistenza e la selezione naturale, che se ricordate sono un po' i cardini della sua teoria per quanto riguarda appunto la vita non umana, abbiano in particolare isolato le caratteristiche che poi hanno permesso all'uomo di speciare, questo è il verbo che in genere si usa, cioè di fare una nuova specie rispetto alle scimmie antropomorfe prima e poi dagli umanoidi. Si tratta di una genealogia di cui Darwin insomma parla in una maniera molto inglese, lui dice una genealogia di prodigiosa lunghezza ma non di nobile qualità, e naturalmente non nobile qualità si riferisce al fatto che noi spesso ci siamo illusi di essere la specie prediletta della divinità, anzi di essere stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, ma in realtà siamo solo una varietà di scimmie antropomorfe. E allora qual è la storia, l'evoluzione di questa scimmia antropomorfa che poi un giorno sarebbe diventata uomo? Beh, Darwin ne fa un riassunto agli inizi del suo libro, di cui semplicemente enumero qui alcuni dei capitoli principali. Anzitutto, ovviamente, e lo sappiamo tutti, l'acquisizione della postura eretta, cioè cominciare a camminare su due gambe soltanto e in questo modo dunque a liberare le altre due gambe, che poi possono diventare appunto braccia e mani, per usarle ad altri fini. E poiché si cammina in maniera retta, ecco, un secondo importante capitolo è l'appiattimento del piede, che permette una posizione più stabile e dunque anche permette il camminare appunto in postura eretta in una maniera più adatta, no, alla specie che stava per nascere. Il perfezionamento della mano, perché chiaramente la mano una volta era semplicemente un altro piede e invece, essendo stata liberata dalle necessità del camminare, adesso si può perfezionare questa mano piano piano e incominciare a concentrarsi su altri compiti. L'allargamento dell'orso pelvico, l'incurvamento della spina dorsale e tra l'altro poi ovviamente, come si può vedere tra l'altro in qualunque museo osservando i crani di varie scimmie e comparati con quello dell'uomo, il ridimensionamento delle mascelle e in particolare dei canini, perché noi oggi continuiamo, ricordate, abbiamo parlato ieri del fatto che i canini in fondo sono degli organi rudimentali, appartengono a predatori e noi oggi, perlomeno non in una maniera letterale, come uomini non siamo più predatori. E poi soprattutto i capitoli forse più importanti per quanto riguarda la formazione dell'uomo, e cioè l'aumento da una parte del peso del cervello e quindi l'aumento anche delle capacità intellettuali e dall'altra parte l'aumento delle dimensioni del cranio che deve tenere questo cervello per l'appunto e proteggerlo. Ecco, questi in breve sono una sintesi dei vari capitoli dello sviluppo dell'uomo a partire dalle scimmie antropomorfe per arrivare poi alla specie dell'Homo sapiens. Credo che nessuno oggi possa più mettere in dubbio questi sviluppi e tutti, credo, possiamo accettare tranquillamente il fatto che da un punto di vista fisico ci siamo evoluti, o perlomeno sviluppati, perché le due cose sono differenti, e soprattutto la teoria dell'evoluzione porta con sé un po' questo marchio. La parola evoluzione spesso fa intravedere la possibilità di un'evoluzione verso il meglio, mentre invece questo è assolutamente assente dalla teoria darwinista, così come dalla teoria di Wallace. In realtà l'evoluzione è semplicemente un cambiamento, la sopravvivenza, abbiamo già detto, del migliore, del più adatto, pardon, che non significa per l'appunto il migliore, perlomeno in un senso etico. Ma è molto più difficile accettare invece la seconda parte del discorso che Darwin fa nel suo libro L'origine dell'uomo, quando si passa dal cambiamento fisico al cambiamento mentale. Noi siamo soliti pensare di essere gli unici animali che hanno delle qualità mentali sviluppate, gli unici animali che abbiano una certa intelligenza, un linguaggio e soprattutto poi che siano in grado di sviluppare cose tipo l'arte o la religione. Ecco, Darwin mette in dubbio assolutamente anche queste nostre credenze e queste nostre illusioni, perché passa nel suo libro a parlare anche di come si sono sviluppate le qualità umane e sottolinea che anche loro sono semplicemente diverse da quelle dei mammiferi superiori in quantità, ma non in qualità. Ad esempio, e qui di nuovo non possiamo far altro che enumerare praticamente i titoli dei paragrafi o dei capitoli della analisi molto dettagliata che Darwin fa, Darwin ci dice che in fondo anche gli animali hanno sensazioni, hanno istinti, hanno emozioni, hanno sentimenti, hanno affetti, memoria, attenzione, immaginazione, linguaggio, ragione, e man mano che facevo questa lista mi immaginavo gli ascoltatori che agli inizi potevano annuire con la testa, dire beh certo, gli animali hanno sensazioni, istinti, ci mancherebbe altro, e poi man mano che la lista cresce, insomma, diventare perplessi, perché un conto sono le sensazioni e gli istinti, e già diverso sono le emozioni, i sentimenti, gli affetti, però anche qui ci sono gli animali domestici, sappiamo che in fondo gli affetti, i sentimenti, il cane scodinzola, ci guarda con gli occhi tristi, eccetera, la memoria sicuramente gli animali si ricordano, eccetera, però l'immaginazione, il linguaggio, la ragione, ma queste non sono caratteristiche tipicamente umane? Ebbene, invece Darwin ci fa notare come tutti questi aspetti si sono in realtà evoluti in vari gradi, da una parte nella filogenesi delle varie specie animali, cioè passando da una specie ad un'altra, via via attraverso l'evoluzione, queste qualità si affinano, ma anche nell'ontogenesi dell'individuo, d'altra parte è la stessa cosa che succede per l'appunto quando ciascuno di noi si sviluppa, e agli inizi del suo sviluppo, quando si è bambini, ovviamente tutte queste qualità sono ancora primordiali, pensiamo ad esempio il linguaggio, da prima semplicemente balbettio e poi piano piano un linguaggio rudimentale dei bambini, eccetera, che poi nella crescita si sviluppa, e la stessa cosa è per la ragione. Cioè, in altre parole, quello che Darwin fa con le sue osservazioni è smantellare completamente il mito di una nostra supposta singolarità rispetto agli animali, l'illusione in cui noi ci culliamo di essere una specie completamente diversa, che poi è appunto l'illusione che ha fatto immaginare a qualche mitologo dell'antichità e il fatto che addirittura siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Ebbene, dicevo, questa illusione viene smantellata dalle analisi di Darwin e più in generale del darwinismo. E Darwin arriva ad affermare molto esplicitamente che se non fosse stato l'uomo a classificare se stesso, nessuno avrebbe mai pensato di creare per lui un nuovo ordine per collocarvelo. Coloro che leggono l'analisi di Darwin o dei darwinisti, e soprattutto coloro che la leggono oggi in testi ancora più moderni dell'evoluzione dell'uomo, rimane poco spazio all'illusione che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Però naturalmente c'è ancora spazio per affrontare gli aspetti evolutivi della religione, perché qui si parla di Dio, ma che cos'è la religione? E Darwin naturalmente non si ferma agli aspetti che abbiamo enumerato prima, cioè al linguaggio e alla ragione, ma passa anche ad analizzare da un punto di vista evolutivo la religione stessa. E la definisce anzitutto in maniera generale, ovviamente non sta parlando di religioni particolari, in particolare ad esempio le tre religioni monoteistiche, ma parla della religione più in generale come credenza in agenti invisibili e spirituali. Ecco, questa sì che potrebbe essere un qualche cosa che caratterizza completamente l'uomo e la rende diverso dagli animali. Anzi, possiamo dire che addirittura questa è l'idea del Papa regnante, Benedetto XVI, perché è poi stato lui stesso, Ratzinger, ad affermare nel libro che abbiamo citato la scorsa settimana, Creazione ed Evoluzione, in cui ci sono gli atti di un convegno fatto in Vaticano alla sua presenza su questi argomenti. Ebbene, il Papa dice: il fango è divenuto uomo nel momento in cui un ente per la prima volta, anche se in forma alquanto oscura, è stato in grado di formare l'idea di Dio. Questo è il pensiero del Papa, ma un pensiero naturalmente molto ingenuo, io credo, soprattutto alla luce di ciò che Darwin ci dice. Perché Darwin nota che sono stati probabilmente i sogni a generare l'idea che ci sono gli spiriti, cioè i sogni a generare l'idea degli spiriti nei selvaggi. E poi dalla credenza negli spiriti alla fede in una o più divinità il passo è breve, e una volta che si attribuiscono agli spiriti le stesse passioni, dice Darwin, lo stesso amore per la vendetta o le più semplici forme di giustizia e gli stessi sentimenti che hanno gli uomini, ecco che la religione nasce in questo modo. Cioè, in altre parole, è molto pericoloso pensare che ciò che rende distinto l'uomo dagli altri animali sia la religione, perché Darwin rinviene praticamente religioni primordiali o i sintomi delle religioni primordiali, un pensiero religioso, diciamo, in formazione anche negli animali. E probabilmente, naturalmente, lui stesso l'ammette, sono necessarie facoltà mentali sviluppate per arrivare a fare una devozione religiosa, ma dei sintomi se ne possono trovare in realtà in forma rudimentale, ad esempio, lui dice, nel profondo amore di un cane per il suo padrone, associato con la completa sottomissione, la paura e forse altri sentimenti. E non solo per i cani, che sono poi gli animali più vicini a noi e dei quali noi in genere facciamo eccezione, ma, continua Darwin, qualsiasi animale dotato di istinti sociali ben marcati acquisterebbe inevitabilmente un senso morale o una coscienza non appena i suoi poteri mentali fossero divenuti tanto sviluppati o quasi altrettanto che nell'uomo. Perché sono gli istinti sociali, poi, ci insegna Darwin, a generare il senso morale, in origine ristretto a proibire all'interno delle tribù che cosa? Le azioni che in realtà, se praticate liberamente, impedirebbero alla tribù di mantenersi unita, cioè per esempio l'omicidio, il furto, il tradimento e così via, quelle che sono proibite dai comandamenti. Ma tutte queste azioni, tra l'altro, nota Darwin, non sollevano alcuna obiezione se vengono praticate invece verso i nemici o anche solo verso gli estranei. Ed ecco che allora la religione, che sembrerebbe essere l'aspetto più umano e più differente dagli animali, anche quella Darwin lo ritrova tranquillamente negli animali. E leggiamo un piccolo brano che ci rivela quanto si possa essere religiosi dal punto di vista animale. Lo racconta Darwin e dice, ecco, questo aspetto è illustrato da un piccolo fatto che ho notato una volta. Il mio cane, un animale adulto e molto sensibile, giaceva su un prato in un giorno caldo e tranquillo, ma a una piccola distanza una leggera brezza muoveva di tanto in tanto un parasole aperto. Ciò sarebbe stato del tutto trascurato dal cane se qualcuno fosse stato lì vicino. Invece, ogni volta che il parasole si muoveva leggermente, il cane ringhiava ferocemente e abbaiava. Io credo che debba aver arguito, in modo rapido e inconscio, che il movimento senza una causa apparente indicava la presenza di qualche strano agente animato e che nessun estraneo aveva il diritto di stare nel suo territorio. Ecco qua, in questo comportamento del cane c'è quasi una teologia, si potrebbe chiamarla teologia da cani, no? Che ci fa vedere come anche negli animali effettivamente ci sia questa tendenza a considerare le cose che non capiamo, le cose di cui non abbiamo conoscenza diretta di cause, come espressione di qualche aspetto spirituale. E questo naturalmente è una specie di decostruzione radicale della religione e degli istinti religiosi che dovrebbero distinguere l'uomo dagli animali. Può capire come questo secondo libro di Darwin sull'evoluzione, l'origine dell'uomo, sia un libro molto controverso. Finché si parla di piante, finché si parla di animali, le cose possono andare bene, e Darwin aveva ragione a dire che forse era meglio aspettare che le idee evoluzioniste prendessero piede prima di andare a mettere le mani in questo ginepraio che si riferiva all'uomo. Abbiamo visto che la sua idea è che anche le qualità intellettuali elevate, la ragione, il sentimento, il linguaggio e addirittura la teologia, la religione, sono cose che non caratterizzano l'uomo se non appunto da un punto di vista quantitativo. Noi siamo simili agli animali hanno forme primordiali di religione e non dobbiamo credere che la religione o l'intelletto siano qualcosa che ci rende diversi dagli animali. Siamo animali come tutti gli altri, soltanto siamo animali di un certo genere. È chiaro che si può anche immaginare che idee di questo genere vadano poi a sfociare in quello che oggi viene chiamato il darwinismo sociale, che da una parte si può prendere in maniera molto positiva, cioè constatare che l'evoluzione culturale ha preso altre strade dall'evoluzione naturale. Cioè se noi ci comportassimo effettivamente secondo natura, tra virgolette, come ci incita a fare ad esempio la Chiesa, e beh, certamente ci comporteremmo in modi che dal punto di vista culturale ci parrebbero oggi assolutamente inaccettabili. E allora ecco che Darwin, con le sue note, le sue osservazioni nel libro L'origine dell'uomo, non è che propugni un darwinismo sociale come molti pensano, ma semplicemente fa notare che oltre alla selezione artificiale da cui era partito il libro L'origine delle specie, oltre alla selezione naturale che è quella che regola nella massima parte l'evoluzione delle specie vegetali e animali, c'è anche un altro tipo di evoluzione che è l'evoluzione culturale. E andiamo a vedere appunto come l'evoluzione culturale ha preso strade diverse dall'evoluzione naturale, cercando di capire come ci si dovrebbe muovere se effettivamente lasciassimo soltanto la natura fare il suo corso. Ed ecco che allora qui si trovano frasi, alcune delle quali sono anche abbastanza imbarazzanti se non prese nel modo giusto. Ad esempio Darwin nota che nell'allevamento di animali domestici e l'eliminazione di quegli individui, per quanto scarsi, che in qualche modo sono inferiori, un elemento non trascurabile per il successo. Cioè dice, se noi volessimo veramente vivere e agire secondo natura, beh, allora dovremmo eliminare tutti gli individui che sono deboli e che non possono portare avanti l'evoluzione della specie. Oppure dice, eccettuato il caso dell'uomo, è raro che qualcuno sia così ignorante da permettere che i propri peggiori animali si riproducano. Oppure, ancora, i figli dei ricchi hanno un vantaggio su quelli dei poveri nella corsa al successo, indipendentemente dalla superiorità fisica o mentale. Vedete come la cultura ormai ci ha imbevuti di cose diverse dalla natura. Cultura e natura sono diventate più che qualcosa di complementare, qualcosa di contrapposto. Noi non siamo affatto individui che vivono secondo natura, e pretendere che lo facciamo appunto significa semplicemente non solo essere anacronistici, ma anche incitare poi ad avere dei comportamenti come questi che dal punto di vista naturale sarebbero stigmatizzati e stigmatizzabili. Oppure ancora un'altra osservazione di Darwin che dice, nell'eterna lotta per l'esistenza è la razza inferiore e meno favorita che ha prevalso, e non per le sue buone qualità ma per i suoi difetti. Tra l'altro anche grazie, nota a Darwin, all'azione della Chiesa nel Medioevo, che da una parte ha impedito agli spiriti migliori di riprodursi, perché questi spiriti diventavano per esempio sacerdoti e quindi erano obbligati a seguire la castità e dunque non si potevano riprodurre, oppure gli spiriti migliori erano coloro che si rifiutavano di seguire il potere costituito e dunque finivano a rogo come eretici, l'esatto contrario di ciò che hanno fatto, nota Darwin, gli Stati Uniti, invece accogliendo questi spiriti ribelli e facendoli poi riprodurre. Ecco qua che siamo entrati ormai nel vivo delle polemiche e delle posizioni darwiniste e abbiamo capito che l'evoluzione culturale ci ha portati molto lontani da dove ci avrebbe portato invece l'evoluzione naturale.
Alle 8 della sera. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti, a cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.
Radio 2.